4 agosto 1952. Siamo nel sud della Francia, nei pressi di Lyons. Una Hillman Station Wagon verde si ferma lungo la strada, vicino al fiume Durance, a meno di 200 metri da una fattoria chiamata La Grande Terre, di proprietà di Gaston Dominici. A bordo c'è una famiglia inglese composta da Jack Cecil Drummond, 61 anni, noto biochimico, sua moglie Anne, 44 anni, e la loro figlia Elizabeth, 10 anni. Dal punto in cui si sono fermati c'è un sentiero che porta alle rive del fiume. Sembra un bel posto per campeggiare e dormire sotto le stelle nella campagna silenziosa. Fa talmente caldo che non servirà montare la tenda, basteranno i loro sacchi a pelo. Come detto, a circa 200 metri dal loro campeggio improvvisato c'è la fattoria dei Dominici, una famiglia franco-italiana composta da Gaston, sua moglie Marie, il figlio Gustave, la sposa di quest'ultimo Yvette e il loro bambino Alain. Per buona educazione, i Drummond bussano alla porta dei Dominici per avvisarli che si fermeranno per la notte lì vicino e per assicurarsi che la loro presenza sia gradita. Sembra che non ci sia nessun problema per il padrone di casa Gaston. Jack, Anne ed Elizabeth si siedono quindi a poca distanza dalla macchina per godersi una cena al sacco. Poi, sazi, stanchi per il viaggio in auto e spossati dal caldo sopportato durante la giornata, si infilano nei sacchi a pelo e si addormentano. Durante le prime ore del mattino del 5 agosto, il silenzio è squarciato da alcuni colpi d'arma da fuoco. Udendo gli spari, Gaston, il proprietario della fattoria, pensa che ci siano dei bracconieri sulla sua terra. È già capitato che dei balordi sparassero per diletto al bestiame. Temendo che le capre siano in pericolo, Gaston manda il figlio Gustave a controllare. Sono le 5:30 quando Gustave, sconvolto, si sbraccia per fermare un motociclista di passaggio, per dirgli che ha trovato dei cadaveri e chiedergli di correre ad avvisare la polizia. Poiché si tratta di una zona isolata, ci vuole qualche tempo prima che arrivi il primo agente. Gli si palesa davanti agli occhi una vera e propria strage. Il corpo di Anne Drummond è accanto all'auto. Le hanno sparato a bruciapelo con una carabina M1. Il corpo di Jack si trova dall'altra parte della strada, coperto dal suo sacco a pelo. Anche lui è stato ucciso con la stessa arma da fuoco. Il cadavere di Elizabeth si trova a 77 metri dalla macchina, lungo il sentiero che conduce al fiume. A lei non hanno sparato, bensì l'hanno colpita a morte al volto e alla testa con il calcio del fucile. Evidentemente chi ha sparato ai genitori aveva finito i proiettili e ha voluto usare quel metodo per ucciderla. La canna della carabina viene trovata nel fiume, mentre il calcio più a valle. L'assassino ha colpito Elizabeth con tanta violenza da spezzare l'arma in due, una brutalità che lascia senza parole. Perché un'intera famiglia è stata attaccata nel sonno e sterminata? Una rapina? Forse, ma è stata presa solo la macchina fotografica, mentre il denaro in contanti e gli altri oggetti di valore sono ancora al loro posto. Un'aggressione a scopo di libidine? No, perché nessuno dei membri ha subito violenza sessuale. Si passa a interrogare colui che ha scoperto la scena, Gustave Dominici. L'uomo dichiara di aver trovato i corpi dopo l'ispezione al recinto delle capre, dove si era recato per assicurarsi che non ci fossero bracconieri in circolazione, come gli era stato ordinato di fare dal padre, Gaston. Tirato in ballo dal figlio, Gaston viene interrogato a sua volta, ma sembra scocciato, è arrogante e non collabora, il che fa drizzare le antenne di chi sta facendo le domande. I contadini di quelle zone di solito possiedono un'arma per difendere se stessi o il bestiame. Ricordiamo che siamo nel 1952 e la Seconda Guerra Mondiale è finita da pochi anni, perciò molti uomini come Gaston hanno fatto parte della resistenza e si sono impossessati delle armi abbandonate dagli alleati. Gaston dichiara che sì, ha un fucile, ma non è una carabina come quella usata per uccidere i coniugi Drummond. L'intera famiglia Dominici adesso è guardata con sospetto da chi indaga. Dicono di aver sentito gli spari, ma che non sanno niente della strage e che non hanno mai parlato con nessuna delle persone uccise. La testimonianza di Gustave comincia a mostrare delle crepe. Prima afferma di aver trovato il corpo senza vita di Elizabeth, ma in seguito, parlando con un vicino di casa, dice che la bambina era ancora viva in quel momento. Il giovane nipote di Gaston contraddice il resto della famiglia riguardo un precedente contatto con le vittime, quando riferisce di aver visto la sera prima i tre turisti fermarsi alla fattoria per chiedere il permesso di campeggiare e, come piccolo favore, di poter riempire d'acqua un secchio che si erano portati dietro. Perché il resto della famiglia ha mentito circa questo fatto importante? Cosa nascondono? Gli investigatori cominciano a pressarli. A un certo punto Gustave e suo fratello Clovis dicono di aver sentito il loro padre Gaston affermare di aver ucciso gli inglesi. Gaston viene arrestato. Se dapprima si rifiuta di parlare, poi confessa di aver ucciso Jack, Anne ed Elizabeth Drummond. Dice di aver fatto sesso con Anne mentre il marito dormiva e quando questi si è svegliato li ha uccisi entrambi. Poi ha inseguito Elizabeth e l'ha massacrata con il calcio del fucile. I figli di Gaston dicono invece che, secondo quanto asserito in precedenza dal genitore, non c'è stata alcuna intimità tra lui e la signora Drummond. Bensì, Jack lo ha sorpreso mentre stava nascosto dietro l'auto parcheggiata e lo ha accusato di essere un ladro e un guardone. Gaston, in preda a una furia cieca, li ha uccisi tutti e tre. Come sono andate davvero le cose? Perché Gaston ha detto di aver fatto sesso con Anne quando ai suoi figli aveva già raccontato tutt'altro? Dall'autopsia risulta chiaro che la signora Drummond non ha avuto rapporti sessuali prima di morire. Ma c'è dell'altro. Il resoconto dei tre omicidi fatta da Gaston non è corretto. Il numero dei proiettili sparati a ciascuna vittima è sbagliato e l'angolazione della carabina al momento degli spari non corrisponde al modo in cui lui dice di aver tenuto l'arma mentre sparava. Come c'era da aspettarsi, nemmeno la descrizione di come è stata uccisa Elizabeth è esatta. Perché ha confessato quando è palese che non è stato lui? Sta proteggendo qualcuno? Uno dei suoi figli? A quel punto, Gaston, Gustave e Clovis ritrattano quanto detto. Si lamentano dei metodi poco ortodossi utilizzati dalla polizia durante gli interrogatori. Parlano di confessioni estorte. Gustave se ne esce con nuove affermazioni sconcertanti. Dice di aver aspettato a lungo prima di chiamare i soccorsi, di aver spostato i corpi prima che arrivasse la polizia e che Elizabeth era effettivamente ancora viva quando l'ha trovata. Il medico legale conferma: i corpi sono stati spostati e ciò risulta evidente nel caso di Elizabeth, i cui piedi non presentano escoriazioni o sporcizia, come sarebbe naturale aspettarsi se fosse corsa verso il fiume senza scarpe. È morta circa un'ora dopo i genitori. Gustave avrebbe avuto tutto il tempo per chiamare aiuto e salvarla. Nonostante le contraddizioni, le ritrattazioni, le bugie e il muro di silenzio contro cui si è scontrata la polizia, Gaston viene ritenuto responsabile dei tre omicidi e nel novembre del 1954 viene processato in quello che dai giornali viene battezzato l'Affaire Dominici. A fine processo viene giudicato colpevole e condannato a morte tramite decapitazione. La sentenza viene commutata in carcere a vita. Nel 1960 il presidente Charles de Gaulle ordina che sia rilasciato per motivi umanitari, ma i reati gravissimi rimangono sulla sua fedina penale e la sua richiesta per un nuovo processo non viene accolta. In seguito si riconcilia con il figlio Gustave, ma non con l'altro figlio Clovis, che fino alla tomba accuserà il padre di essere un omicida. Gustave sconta un breve periodo dietro le sbarre per omissione di soccorso nei confronti di Elizabeth. Il tempo passa e dà modo agli abitanti della zona di lasciarsi scappare qualche parola al riguardo, tra i soliti discorsi sul meteo e l'agricoltura. C'è chi dice di aver visto degli uomini accanto all'auto parcheggiata, individui che non somigliavano a Jack, a Gaston e nemmeno ai suoi figli. Nessuno si preoccupa di approfondire. Si è trattato di una strage compiuta da un maniaco di passaggio che ha colto l'occasione al volo per placare la sua sete di sangue? Il fatto che il fucile sia stato gettato nel fiume indica noncuranza, nessuna preoccupazione di essere rintracciato tramite esso. Raymond Bedin, storico e investigatore dilettante, ha una risposta alternativa. Jack Drummond forse era una spia. Raymond ha scoperto infatti che il biochimico era già stato a Lures almeno tre volte. nel 1947, nel 1948 e nel 1951. A 10 km dal villaggio, a quel tempo, sorge una fabbrica che produce pesticidi avanzati per le colture, che destano una certa preoccupazione per il loro potenziale utilizzo in campo militare. Jack era stato incaricato di raccogliere informazioni al riguardo. Ripensando alla macchina fotografica, unico oggetto a mancare dalla scena del crimine, viene da concludere che contenesse un rullino che non doveva lasciare il paese. Jack lavorava in effetti per l'inglese Boots, altra compagnia che si occupava di fertilizzanti e pesticidi. Era forse in corso una guerra segreta tra queste aziende per scoprire quale composto chimico sarebbe stato più letale in campo militare? Secondo Raymond, sì. Lui crede fermamente che Jack lavorasse per l'MI6, l'agenzia di spionaggio per l'estero del Regno Unito. Deve essere stato scoperto e ucciso assieme alla sua famiglia. Forse quella notte aveva appuntamento con qualcuno di importante. Ecco perché aveva deciso di fermarsi in un luogo remoto delle campagne francesi, spacciandosi per un turista in vacanza con la famiglia. Massacro compiuto da un pazzo oppure da uomini potenti? Gaston e i figli sapevano cose che era stato ordinato loro di non rivelare, oppure siamo di fronte a un gruppo di persone che vivevano isolate e che temevano la polizia a tal punto da produrre confessioni inventate di sana pianta? E se il vero responsabile fosse uno dei figli di Gaston, o magari tutti e due, e lui avesse deciso di prendersi la responsabilità al posto loro? Domande che rimangono senza risposta. Oggi questo caso è ancora presente nella memoria dei francesi, specialmente per il modo terribile in cui è stata ammazzata la piccola Elizabeth. La famiglia Drummond riposa nel cimitero di Forcalquier, a pochi chilometri dal luogo della strage. Jack, Anne ed Elizabeth sono morti in modo orribile e sulle loro tombe si è scatenato un circo senza fine di menzogne, segreti e processi sommari. Bassezze umane che non sono il giusto epitaffio per chi è stato spazzato via da questo mondo senza una spiegazione.